Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Il settimanale bellunese questa settimana apre con il tema del sociale. E non sono buone notizie. Spesa sociale bellunese sotto la media. In provincia 101 euro ad abitante contro una media veneta di 120 e nazionale di 142. In provincia 61,2% delle risorse per gli anziani contro una media italiana del 40,7%. Se ne parla poi a pagina 2. La foto di prima pagina è dedicata al Palio di Feltre, un palio di aiuto e sostegno alla città di Feltre. E sono immortalati i rappresentanti del quartiere Duomo esultanti dopo la vittoria del Palio. Il fondo di prima pagina è un fondo a più voci perché sotto il titolo Parole per costruire una cultura di pace sono riportate le riflessioni che sono inviate dai lettori dell'Amico del Popolo. Altre tre notizie nella parte bassa di prima pagina, Ferragosto, tanti auguri ai lettori, l'Amico del Popolo ricorda che non uscirà la prossima settimana per appunto la festività, e poi c'è una notizia gordina, sono stati riaperti i serrai di Sottoguda, e poi no all'uso dei fondi di confine per gestire la pista da bob. E allora entriamo nel giornale, andiamo a vedere quelle che sono le notizie a gordine, e a gordina tutta la pagina 4 perché c'è tutto l'approfondimento dedicato ai serrai di Sottoguda riaperti, simbolo di rinascita dopo Vaia. La cerimonia si è tenuta mercoledì 31 luglio, ritorna fruibile al pubblico uno dei luoghi naturali più suggestivi e interessanti delle Dolomiti e dell'arco alpino. Da sempre i serrai hanno attirato tanta attenzione, quindi c'è anche la parte storica, la pagina è firmata da Luisa Manfroi. E poi andiamo avanti, altre notizie a gordine, nella prima parte del giornale non ci pare di vederle, e quindi andiamo veloci alle notizie che arrivano dalle vallate, le pagine dedicate alla Gordino, iniziano a pagina 21, Alleghe, ancora case e cemento, è tuttora in vigore il PUA di Moreno Argentin, una società padovana progetta migliaia di metri cubi. Vedremo se riuscirà a farli. Alleghe, ma intanto in centro si incrocia così e non si può passeggiare. È una foto che vede corriere, macchine, che poi insomma ha anticipato questa foto la protesta del sindaco Danilo De Toni, che è arrivata ieri, di cui si parla oggi sui quotidiani. Agordo, la Cappello ad Agordo Servizi in consiglio comunale, lo spostamento poi dell'area camper, ovviamente la Cappello è la scuola dell'infanzia che è passata dalla gestione della fondazione comune parrocchia alla municipalizzata Agordo Servizi, che già gestisce l'asilo nido comunale, la farmacia comunale, pagina 22. Selva di Cadore, la grotta del suono, quest'estate al Museo Cazzetta, i suoni degli strumenti musicali preistorici, il pubblico entra in un ambiente che simula una grotta con pitture alle pareti illuminate dalla mutevole luce delle torce. Canale, mani d'oro dei grandi artisti, è l'esposizione inaugurata giovedì 8 agosto, rimarrà aperta fino al lunedì 26 agosto. Notizie in breve da Agordo, sabato 10, cioè oggi, l'assemblea dei periti minerari. Fauro e il Signore delle Mosche, sempre questa sera alle 20.30 a Voltago. I concerti di musica nel Lagordino, sabato 10 agosto al Castello di Andraz e domenica 11 alle 16.30, chiesetta di San Lucano Taibon. Incidi la tua lettera con Laura Ballis, c'è il corso di arte grafica con Ballis e Busato, in corso ad Alleghe. Agordo, minerali e fossili anche sabato, torna e si amplia la rassegna organizzata dal GAMPE. Appena sopra c'era sfuggito l'annuncio, domenica 11, cioè domani, torna Coronco i Dambrer. Due percorsi, 7,7 km per i più grandi, 2 km fino ai 12 anni, a Vallada Agordina. E poi pagina 23, il nome dei Mut del Grotta. De Ventura ha scoperto l'autore delle statue, a Villa Crotta sono in corso i lavori di restauro. Quest'anno verrà eseguito il restauro delle prime quattro figure, si tratta delle statue di Sisifo, Anfitrite, Meleagro e Afrodite. Pagina curata da Loris Santomaso. Agordo, sperando che non finisca in pentola, Gianni abita a Tamonic e si è accorto del capriolo rimasto intrappolato. E poi abbiamo ancora una notizia agordina. Notizia agordina che è a pagina 34, sezione dello sport. Il Caprile, campione agordino, calcio CSI, memoria alla Tiglio Moretti, nella finale giocata a Taibo, superato il Voltago per 1-0. E poi ancora una notizia che è nella sezione rubriche, Rocca, pagina 39, penultima pagina del giornale, letture e culture, nel borgo di Palù e di Roccapietore, il Tabì è diventato biblioteca. Allora, quest'oggi all'interno della nostra rubrica andiamo ad approfondire ulteriormente, anche se già l'amico del popolo lo ha fatto molto, no? A pagina 23, sul tema del restauro dei pop del Grotta o i mut del Grotta, le sculture che abbelliscono Palazzo Crotta de Manzoni ad Agordo, è iniziato il restauro di alcune di queste statue e oggi abbiamo il piacere di avere con noi due personaggi, Massimiliano Dell'Olivo, che è uno degli architetti assieme ad Andrea Rizzardini e Claudia Parissenti, che ha predisposto il progetto voluto dal proprietario del Palazzo Luca Matteucci De Manzoni. Benvenuto Massimiliano, benvenuto a Radio Più.
Grazie, ciao Gianni.
E l'altro è Patrizio De Ventura, che invece, poi lo scopriremo dopo, ha il merito di aver scovato in archivio all'interno del fondo Crotta il nome dell'autore, dello scultore di queste statue. Benvenuto anche a te, Patrizio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Massimiliano, io partirei da una domanda base, ma insomma, in questo periodo ci sono anche tanti turisti in giro per le nostre valli, ad Agordo e non solo, e quindi quando entrano in piazza, no, si trovano non di fronte ma di lato una parte del palazzo, poi insomma se fanno il giro vedono anche il resto. Qual è l'importanza di questo palazzo?
Sicuramente è il complesso di villa, non la villa veneta come spesso si dice, ma il complesso di villa più a nord della provincia di Belluno e del Veneto in generale. E poi ha un'importanza fondamentale perché si è sviluppato attraverso, diciamo, 4 secoli di storia, per cui partiamo dalle prime case dei Paragatta, dei Pietroboni, della fine del 400, prima del 500, per arrivare poi alla famiglia Crotta, poi alla famiglia Manzoni prima e dei Manzoni poi, con la patente di nobiltà, e fino ai giorni nostri, per cui è una storia continua che si è sviluppata nell'arco del tempo, ecco, portando quella che è di fatto un'opera unica nel suo genere, anche in provincia.
Un'opera che ovviamente, come tutte le opere, anche quelle più recenti, ma ovviamente ancora di più quelle più antiche, necessitano, no, di interventi per riuscire a tenerle nella loro integrità. Beh, abbiamo visto, no, qualche tempo fa il restauro della Torresella, che è un corpo separato, no, postumo rispetto al nucleo originario, e adesso è partito questo restauro delle statue, no? dei pop del Grotta. Come nasce anche questa volontà di tornare a far splendere, no? Perché ovviamente un po' con, lo direi meglio tu, ma un po' con i fenomeni atmosferici, un po' con lo smog, no? Questi pop erano diventati piuttosto scuri.
Sì. Beh, diciamo che l'idea di intervenire su queste statue ha un nome e cognome ed è quello di Chiara Fontanive, che come assessore del comune di Agordo, diciamo, ha voluto fortemente questo intervento di restauro, ha organizzato una raccolta fondi, ti ricorderai Gianni, le serate in piazza, certo, con il cinema, no?
Ah, sì.
per raccogliere fondi per il restauro, ed è partito così, generando una sorta di entusiasmo generale anche in me o anche nel proprietario stesso, il dottor Luca De Manzoni Matteucci, per cui siamo arrivati ad oggi tramite questa prima iniziativa di raccolta fondi, per cui molti aguardini saranno sicuramente fieri di aver contribuito al restauro personalmente, ecco, almeno sotto questo profilo. Poi diciamo che la cosa si è concretata grazie all'intervento del restauratore di Antonio Daronc, che con il contatto del Centro Consorzi e diciamo la scuola del restauro del Centro Consorzi ha portato queste diciamo giovani studentesse di restauro a lavorare all'opera e a fare questa prima tranche che andremo a realizzare quest'anno.
Torniamo fra pochissimo con te, Massimiliano, sul restauro, ma volevo andare da Patrizio anche prima di parlare con lui di quello che è il suo campo. Però diceva Massimiliano, Patrizio, no, di l'entusiasmo che è nato anche in quelle con l'iniziativa di Chiara Fontanive e della raccolta fondi, perché insomma i Pop del Grotta sono di proprietà di Luca Matteucci De Manzoni, ma in qualche maniera sono una proprietà della collettività, no? Perché per gli aguardini sono un simbolo, no? Della propria storia, ma di una comunità, in buona sostanza.
Della quotidianità, li vediamo sempre in piazza e io credo che, appunto, ritornando un po' forse alla parte più storica, diciamo così, del sentire comune, del patrimonio comune, ecco, del Pop de Grotta, è forte in Agordino, nel senso che non potrebbero essere da un'altra parte. E sono uno di quegli aspetti che sono così tramandati da generazione in generazione, fin quando sono stati creati. Chissà che diciamo che impressione, che entusiasmo avevano suscitato proprio quel verso la fine del 600, quando sono stati posizionati lì, e sono rimasti. È una di quelle cose che nel tempo, sì, sono scontate perché le vediamo tutti i giorni, però nello stesso tempo ci affascinano e ci stupiscono sempre. Quindi, e purtroppo anche il fatto che siano rimaste così sporche per tanti anni, ci siamo abituati un po' anche a questo. Ecco, forse adesso non potevamo neanche sapere che potevano essere di un altro colore, diciamo così, svecchiate e riportate ai fasti originari. E io ringrazio tutti quelli che hanno anche lavorato per questo, perché è un'opera meritoria, e che però è solo anche appena iniziata.
Certo, poi ci sarà una seconda parte. Senti, Patrizio, tu hai il grande merito, no, di aver indagato, no, andando a mettere le mani sul fondo Crotta, che se non sbaglio, no, fa parte del patrimonio archivistico della biblioteca comunale di Agordo, aver capito, aver trovato chi è il vero autore di queste sculture. Raccontaci come hai fatto a scoprirlo, come è nata questa tua ricerca?
Diciamo che ho sempre spezzato sopra dicendo che è stata una cosa casuale, non era una cosa voluta e cercata, però io, avendo la fortuna di poter lavorare su anche, appunto, come, diciamo così, custode della biblioteca, custode dell'archivio dei Crotta qui in biblioteca d'Agordo, spesso sì, lo conosco bene e spesso lo cerco, guardo, cerco anche di fare appunto un po' di divulgazione con i ragazzi e così. Quindi, cercando su uno dei libri master, appunto, del periodo di Alessandro Crotta, dei libri master, quindi della contabilità, le notizie non sono notizie, diciamo, dirette, ma sono notizie indirette, perché fanno parte di. I Crotta avevano solo interesse amministrativo, contabile. Quello che ci hanno lasciato è questo: non hanno lasciato lettere, non hanno lasciato testimonianze dirette per fare. Loro avevano bisogno di tenere i conti di casa e delle loro attività, delle loro aziende. Una di queste è appunto un bel libro mastro che a me piace mostrare anche alle classi che vengono in visita alla biblioteca, riporta tanti numeri, tanti nomi, tante cifre, che molte volte non dicono niente. Questa invece era molto scritta molto bene, molto completa, molto accurata, e ha attirato l'attenzione. E allora lì vai a vedere cosa c'è scritto e trovi un nome, trovi un fedele Raggi, che appunto come scultore è stato pagato da Alessandro Crota per l'esecuzione di queste statue dopo 24 mesi di lavoro. Noi non sappiamo altre cose in realtà, se 24 mesi continuativi, se chi l'ha aiutato, in quanti erano, era un capo mastro, era un capo bottega, diciamo, e quindi con dei lavoranti per lui. Non abbiamo altre indicazioni, abbiamo solo questo nome, però da lì si possono fare tanti tanti collegamenti con altre cose che sapevamo già per altre ricerche, altri studi.
E quindi vuol dire che queste cose, insomma, quello che diceva prima Massimiliano dell'input dato da Chiara Fontanive, da cosa nasce cosa, no Massimiliano, questo è un po' la ricerca porta a questo, no?
Ma è la forza del gruppo, no? Quando ci si incontra si ha un dialogo, dopo Patrizia ha sempre questa diciamo capacità di questa modestia,
certo,
ma,
sì.
Ma in realtà ha fatto una grande cosa, perché fino a poco tempo fa tutti pensavano fosse un anonimo scultore lombardo ad aver diciamo realizzato queste statue, come diceva anche l'Alpago Novello nel suo restauro dagli anni 70, oppure fossero questi scalpellini di Cincinnighe che di fatto sono stati pagati non per scolpire le statue, ma per cavare i blocchi e sbozzarli, per cui portarli diciamo ad Agordo già sbozzati. Probabilmente esisteva un disegno di mano di questo Fedele Raggi dato a questi scalpellini, che avevano dimensioni ben precise. Dopo vi dirò che in fase di cantiere ne abbiamo scoperte parecchie, insomma, si vede dal posizionamento delle statue che alcune avevano certe dimensioni, sono state adattate, poi sono state sicuramente scolpite al suolo e poi issate sulle paraste, sui pilastri, e quindi anche adattate. Per esempio la figura di Sisifo, che era scolpita troppo arretrata, per cui non visibile dal basso, è stata inclinata in avanti per poter essere visibile dalla piazza. Sisifo è la prima figura vicino all'ala di rappresentanza, diciamo quella più a sud, e ha questa inclinazione incredibile del basamento che si può notare solo adesso in fase di restauro, perché sono tante piccole diciamo cose che si scoprono man mano.
Però che danno, no? che riempiono appunto il libro, no? della documentazione, della storia di questo palazzo, che abbiamo detto all'inizio appunto essere simbolo, no? di Agordo e per gli agordini. In cosa consiste questo lavoro di restauro? Come sta lavorando la ditta?
Diciamo, si è partiti col montaggio del ponteggio, che è un ponteggio multidirezionale sui due lati, che consentisse di salire e lavorare comodamente al piano di lavoro. La ditta, diciamo, di Aero Restauri, di Antonio da Ronca, lavora non solo come impresa, ma anche come diciamo professore, come docente di queste giovani studentesse, e diciamo sappiamo che quel nero che vediamo tutti i giorni non è smog come molti pensano, ma è patina biologica. Patina biologica è un po' di tutto, ma diciamo è quello che viene prima del muschio, ecco, per chiarirsi. In gran parte è patina biologica, per cui il materiale depositato è polveri e anche una buona parte di licheni, e poi abbiamo, insomma, per chi ama i tecnicismi, c'è anche una parte di crosta nera, che è una reazione che ha la pietra allo smog, che è quello che tutti pensano sia la maggior parte del nero che vediamo, ma invece ce n'è una piccola parte in alcuni sottosquadro dell'estate. Il procedimento avviene con un trattamento con biocida, se vogliamo parlare in termini volgari, è una sorta di diserbante, per cui ammazza tutto quello che è biologico sulla statua, e dopo le statue vengono pulite a mano, per cui niente di incredibile, una pulizia manuale con acqua, e vengono trattate con delle stuccature, vengono fatte delle riprese, ci sono delle microfessurazioni da sistemare, insomma c'è tutto un lavoro. Poi diciamo che la parte di pulizia, il lavoro di pulizia avviene in pochi giorni, nel giro di una settimana passano da nere a bianche, e poi c'è tutto l'intervento di consolidamento, di ritocco, eccetera, eccetera, che è la parte diciamo più, impegnativa. Poi insieme alle statue, diciamo, restauriamo anche quello che è la cancellata, per cui i pilastri, il cancello, tutta quella prima porzione che vediamo adesso chiusa dai teli.
E c'è anche un intervento protettivo anche per, come dire, per il futuro, in modo tale che queste cose non si, come dire, non si riformino, si riformino in misura minore o niente, semplicemente poi si lascia fare alla natura il proprio corso.
Verrà dato un protettivo, sarà un protettivo leggero, non aggressivo, perché
bisogna mantenere.
Non possiamo, e sappiamo che questo protettivo dovrebbe essere ripreso ciclicamente ogni 2, 3, 4 anni.
Ah, okay.
Che ovviamente se non avviene, le statue torneranno pian piano a riprendere
parte. Sarà necessaria una manutenzione.
È necessità di una manutenzione questa parte protettiva. Diciamo che la statuaria è anche molto complessa, insomma è l'unico gruppo scultoreo antico in Dolomia, ma la Dolomia non è una pietra da statuaria, non è un marmo compatto, è una pietra piena di buchi, di cavellature, di vuoti, di mancanze, e quindi è soggetta a queste fessurazioni, soggetta ad accogliere la polvere, e bisogna dire la verità, è anche molto difficile da scolpire per avere, diciamo, una scultura che sia molto, molto plastica, no? Per cui le statue, se le guardiamo da vicino, sono, non voglio dire grezze perché non sono grezze, ma non sono rifinite, ecco, sono a volte un po' sommari in alcuni tratti, no? Per esempio, se vediamo il naso, la bocca, perché la pietra non lo consente, non consente di arrivare a un dettaglio così minimo come si potrebbe fare, per esempio, con marmo statuario di Carrara, okay, o con altre pietre più dure.
Patrizio, tu sei andato a vedere il cantiere?
No, l'ho guardato da ben lontano, anch'io intravedendo già le statue belle bianche, però non ho avuto l'ardire di avvicinarmi, di trovare chi stava lavorando.
Ma senti, invece, tornando al fondo dove hai scovato quello che può sembrare un dettaglio, ma come ben ha detto Massimiliano, invece è qualcosa di molto importante, voglio dire, insomma, l'autore delle sculture. E questo fondo è un fondo che potrà poi essere reso, cioè, tradotto in pubblicazioni, stai facendo tu una ricerca che poi potrà essere trovare sfogo, no? In una pubblicazione, magari un qualcos'altro che potrà essere poi fruito dai singoli cittadini, ma non soltanto dai topi d'archivio, come si dice.
Ce ne fossero topi d'archivio, però, Gianni, perché l'archivio, anche se non è... È in due armadi, quindi biblioteca in due armadi, un po' anonimi, però in realtà la documentazione che contiene è molta come quantità, è molto varia, ha uno spettro, diciamo, anche temporale molto ampio, diciamo, riguarda 500, 600 e 700, quindi sia delle famiglie Crotta, ma anche un po' dei Manzoni. E sì, si vede anche un'evoluzione, anche poi, come dicevo prima, mentre dei Crotta abbiamo solo libri contabili, una parte, perché è andato disperso tantissimo, spero disperso, se non distrutto, almeno la dispersione lascia uno spiraglio a ritrovare prima o poi, ricostruire un po' più l'unità archivistica. Poi dei Manzoni, dei primi Manzoni che sono arrivati in Agordo a seguito dei Crote, poi in maniera autonoma, ci sono già delle lettere, no? Delle lettere che si inviavano tra i vari fratelli, poi parlavano magari anche degli affari correnti che dovevano portare avanti, ma si parlano anche un po' di tutto, quindi hanno proprio un modo diverso di comunicare, di affrontare, insomma, tempi più recenti, relativamente recenti, insomma, sono già 200 anni, però avevano un modo diverso. Tornando a questo, a me ha sempre affascinato, quello che mi hai chiesto, mi ha sempre affascinato la figura di Alessandro Crotta, che della parte relativa ai Crotta è il nucleo maggiore che è rimasto in questo archivio. Lui era un nobile proprio immerso nella cultura e nel modo di vivere della nobiltà veneziana del Settecento, quelli che abbiamo, che vediamo, diciamo così, anche in maniera un po' vediamo nei carnevali veneziani, insomma, gli abiti sono quelli. Io ho sempre un pallino che prima o poi andrò a disturbare qualcuno per darmi conferma o no, perché a Venezia c'è il bellissimo Museo del Settecento Carezzonico, un'ala del museo dedicata al Settecento veneziano, e una parte dei mobili sono mobili provenienti da Palazzo Calbo Crotta. Ma Calbo Crotta è solo il nome dell'ultimo proprietario, perché i nonni, diciamo, il nonno era Alessandro Crotta. E quindi, qui viaggio di fantasia.
È un mondo da scoprire, anche qui se direbbero.
È un mondo da scoprire e che va oltre quello che è l'archivio qua, va oltre quello che è anche Agordo, però trovare un pezzo d'Agordino magari in una sedia intagliata, presa come esempio della nobiltà del Settecento, non è poi una cosa così in là con la fantasia, ecco.
Magari ci servirebbe qualche fondo anche per incentivare la ricerca, così come magari serviranno altri fondi, no, Massimiliano, per completare l'opera, se ne sta già parlando. Parlo dell'opera ovviamente di restauro delle sculture.
Sì, se ne sta parlando, il proprietario stesso si è innamorato, diciamo, di questo intervento, per cui che lui vorrebbe vederlo concluso, e quindi penso che in parte contribuirà in proprio. In parte c'è questa promessa da parte del Centro Consorzi, della figura di Filippo Favilli, di portare anche il prossimo anno gli studenti di restauro ad Agordo, quindi di continuare questa operazione di anno in anno, e credo che sarebbe bellissimo, perché rispetto a un cantiere classico in cui c'è l'architetto, l'impresa, vedere anche questi giovani che sono al lavoro è veramente entusiasmante, insomma, ecco, per cui mi auguro questo, e di rivedere appunto questa cancellata nel suo splendore, anche perché insomma, quando si sale sul ponteggio si ha tutta un'altra visione e si impara moltissimo. Io penso a Patrizio quando parla di Alessandro Crotta, ma non è un caso che questo qui si fa mettere tra Venere e Zeus, no? E si fa costruire il suo Olimpo personale che guarda la piazza, ma poi si scoprono cose pazzesche, cioè, si vede Anfitrite che tiene in mano il vestito e fa un gesto che a noi non comunica più niente, perché noi non conosciamo più l'arte antica, ma è un gesto con un nome che non ripeto perché in radio risulterebbe volgare, ma è un gesto medievale che è il nostro mandare a quel paese, no? Però è rappresentato in una statua del Settecento, ma è un gesto che porta avanti dalla cultura dell'arte italiana fin dal Medioevo. Sono tutte cose che si scoprono solo tramite il restauro. Se noi diamo uno sguardo sfuggente all'opera, non cogliamo questi dettagli che invece sono divertenti, no?
Ma noi contiamo che quando poi il lavoro sarà terminato ci sarà modo anche proprio per chi ha lavorato, per chi studia, approfondisce, come nel caso di Massimiliano e di Patrizio per l'altro settore, di spiegare al pubblico anche tutte queste cose. Ci contiamo ovviamente, e niente, siamo in chiusura e devo salutarvi prima, però ringraziandovi della vostra partecipazione, e anche così permettetemi un plauso al fatto che ci sono degli agordini, no, come voi, che nei rispettivi campi mettono la passione in primis e poi l'impegno per poi divulgarla, e quindi grazie da parte di Radio Più a Patrizio De Ventura, che è stato con noi, e a Massimiliano Dell'Olivo.
Grazie a te Gianni.
Grazie a tutti e due, e grazie a chi ci ha ascoltato. L'appuntamento è fra 2 settimane, perché l'amico del popolo non uscirà per Ferragosto.